Non solo, ma va detto un fatto rispetto al collezionismo aristocratico che abbia, e anche delle classi dell'alta borghesia che abbiamo visto nell'incontro precedente dedicato a questo tema, quello cioè sul 6-700, che mentre sulla fase appunto di antico regime, la fase 6-700esca sabauda, gli studi pur non organici però sulle singole dinastie magari ci sono, il discorso 8-900esco anche qui appare molto più frammentato. In che senso? Nel senso cioè che abbiamo due personaggi che sono quelli che abbiamo inserito, di cui parlerò naturalmente nel titolo della conferenza, che avete sul vostro programma, Emanuele Tapparelli d'Azeglio e Riccardo Gualino, che sono due, come dire, poli, due punte di un fenomeno 8-900esco, e che sono personaggi conosciuti e studiati, in particolare per quanto riguarda proprio le donazioni che hanno effettuato, il primo verso i nascenti musei civici e il secondo alla Galleria Sabauda, ma evidentemente il fenomeno è molto più vasto e ancora pochissimo indagato, soprattutto per quello che riguarda l'Ottocento. Nel Nove il problema è un altro, cioè che da un lato abbiamo ancora collezioni esistenti, collezioni come dire non musealizzate per la maggior parte o disperse all'estero, e quindi con anche magari discendenti, non dico ancora i personaggi direttamente coinvolti, viventi, e quindi più difficili anche dal punto di vista dello studio archivistico da studiare. Dati sensibili, diciamo ancora così, ne vi farò poi in questo senso qualche esempio. Quindi non abbiamo ancora quella per il Novecento, soprattutto la seconda metà del Novecento, quella distanza storica che ci permette di studiare il fenomeno in maniera completa. Quindi ecco, da un lato problematiche di ancora mancato affondo storiografico per l'Ottocento, proprio per minori interessi, ma non perché il fenomeno non ci sia, perché gli studiosi non ci sono ancora arrivati, non hanno ancora appuntato la loro attenzione, e per il Novecento diversamente, al di là appunto di alcuni casi paradigmatici come quello di Gualino, ne vedremo degli altri, per il fatto che sono ancora molti di questi personaggi sono morti dagli anni 60-70 del Novecento in avanti, e i dati sono ancora sensibili e quindi non direttamente studiabili in maniera distaccata. Spesso poi magari la discendenza o le fondazioni che hanno ereditato il loro patrimonio non hanno ancora, come dire, la sensibilità o di far consultare gli studiosi i documenti, e quindi il fenomeno diventa difficile da comprendere, al di là delle conoscenze sulle opere, ma proprio come pensiero dei collezionisti. Quindi vedremo un tema, quindi molto, una materia molto viva, ancora molto da approfondire. Per quanto riguarda l'Ottocento, noi possiamo evidenziare due filoni. Uno è quello della continuità del collezionismo aristocratico, che si mantiene bene soprattutto per la prima metà dell'Ottocento, ma superando anche la parentesi napoleonica, perché è chiaro che molte famiglie, ne avevamo accennato qualcosa anche in occasione del passato incontro su questo tema, perdono anche parte delle collezioni durante il periodo napoleonico, non perché Napoleone le requisisca, attenzione, non cadiamo sempre in questi come dire, facili equivoci, ma perché il patrimonio privato non veniva requisito, perché queste famiglie erano costrette a vendere in quanto la tassazione francese era molto forte per loro, perché non si riconosceva più a loro una come dire, degli indennizi nel pagamento delle tasse che erano invece prerogativa aristocratica. cioè considerandoli tutti cittadini, tutti uguali, poi tutti uguali non erano in periodo napoleonico, ma diciamo almeno in linea di principio, molte famiglie si trovano a dover vendere perché sono piene di debiti, perché le tassazioni sono molto alte, soprattutto sugli immobili che loro possedevano. In più, se avevano dei soldi investiti in fondi di Stato, chiamiamoli così per semplificare, perché c'erano già all'epoca di antico regime, cioè fondi di Stato dello Stato Sabaudo Regio, si trovano con in mano nulla. Ecco, quindi perdono soldi, si trovano con una tassazione che non avevano mai affrontato prima sostanzialmente, e quindi cosa fanno? Vendono le proprietà innanzitutto, e poi spesso anche quello che c'è dentro, specie se di pregio. Alcuni casi, pochi, del periodo napoleonico invece sono casi veramente di confisca a fini politici, come ad esempio avviene in parte per i Turinetti di Priero, perché queste famiglie in alcuni casi, o anche dal Pozzo della Cisterna, si espongono contro il governo francese, e quindi questo naturalmente li porta poi ad avere effettivamente, sì, in quei casi anche delle perdite per ricadute di tipo politico, ma è comunque limitato. In ogni caso, con la restaurazione, come dire, la situazione in parte anche sul fronte privato non solo si normalizza, ma in parte permette anche dei recuperi di patrimonio. E quindi abbiamo una continuità, soprattutto fino all'Italia Unita, diciamo così, di dinastie che avevano una tradizione di collezionismo già nel 600-700 e che proseguono, e qui vi faccio proprio, possiamo spegnere qualche luce soltanto, se no queste sono foto buone ma non si vede nulla. Poi non vi voglio completamente oscurare, ma basta che oscuriate me, tanto io non ho bisogno di leggere. Fate voi, solo l'importante è che un pochino si percepisca, se no. No, è solo perché sennò vedete delle ombre, io non posso farci nulla. Vedete voi, però, ecco. Dicevo, ed è il caso appunto dei Turinetti di cui parlavo prima, ci sono vari rami, adesso non mi addentro, che appunto ritornata all'età della restaurazione, rientrati diciamo pienamente in possesso dei loro beni sopravvissuti e in parte recuperati, continuano nella tradizione del mecenatismo familiare, investendo in nuovi acquisti, in nuovi artisti, sostenendo nuove generazioni di pittori e scultori. In questo senso il ritratto di Giuseppe Maurizio Turinetti di Cambiano, conservato alla GAM a Torino, è di Giuseppe Molteni, questo importante ritrattista del milanese del secondo quarto dell'Ottocento e fino alla metà abbondante dell'Ottocento, è un esempio emblematico. Se riuscite a vederlo, il personaggio rappresentato in età piuttosto avanzata, dietro di sé fa vedere proprio la parte inferiore di una serie di tele con delle ricche cornici dorate. Nell'immagine chi preleva il PowerPoint le può vedere bene. Proprio quindi il suo ritratto ufficiale è un ritratto di questo grande artista milanese. I rapporti, gli scambi tra Brera e il mondo torinese sono fortissimi negli anni 30, 40, 50 dell'Ottocento, pensiamo solo al ruolo di ponte di Massimo D'Azeglio, che poi citeremo, e ulteriormente, la scelta è proprio quella di farsi rappresentare con un accenno, solo un breve accenno della sua collezione alle spalle, quindi identificando la sua, diciamo, il suo segno di distinzione proprio nella sua, non tanto nell'antichità del casato, in altre peculiarità della storia politica del suo casato, che nell'Ottocento non assume più ruoli particolari a corte, ma nel collezionismo artistico. E quindi la sopravvivenza. Spesso la sopravvivenza perché dicevo va avanti fino alla prima metà dell'Ottocento, il periodo dell'Italia Unita? Non tanto perché queste famiglie subiscano ulteriori crisi economiche, quanto perché spesso poi si estinguono. Cioè c'è proprio un fenomeno, come dire, di assottigliamento naturale. Nel caso dei Turinetti, in realtà un ramo sopravvive fino ad oggi, però comunque la dinastia familiare si assottiglia considerevolmente nel corso dell'Ottocento. Un esempio emblematico in questo senso, lo cito solo, non mi soffermo perché ne abbiamo già ampiamente parlato, è proprio quello dei Dal Pozzo della Cisterna. Dal Pozzo della Cisterna, altra dinastia che ritorna, recupera buona parte del patrimonio familiare 6-700esco, che con Maria Vittoria, l'ultima discendente, si estingue, meglio, confluisce nel ramo dei Duchi d'Aosta. Ma come vi ho già accennato, le antiche collezioni, quelle 6-700esche, in realtà con i Duchi d'Aosta, dalla fine dell'Ottocento e soprattutto nei primi decenni del Novecento, subiscono importanti dispersioni e vendite. Perché? Perché i Duchi d'Aosta sono interessati sia sul fronte dell'arredo che sul fronte del collezionismo artistico hanno un altro gusto rispetto a quello che è la tradizione della pittura 6-700esca collezionata dai Dal Pozzo della Cisterna. Sono più interessati, come è tipico di delle tendenze della seconda metà dell'Ottocento, inizio Novecento, a un recupero e riscoperta del Rinascimento aulico, anche se non è piemontese, anche se è fiorentino, lombardo o centro italiano più in generale, va bene lo stesso, si colleziona. Per cui, cioè, i figli di Maria Vittoria e del Duca d'Aosta, o della seconda moglie, la Maria Letizia Buonaparte, vanno a comprare opere sul mercato internazionale, e cercando opere per centro italiane, non più opere di epoca appunto rinascimentale, 4-500esca. I dipinti come appunto il Pietro da Cortona, il Romanelli, che erano stati comprati dal Pozzo sul mercato romano attraverso Cassiano, di cui abbiamo parlato la volta scorsa, non interessano proprio più. Quindi c'è proprio un cambiamento di gusto, anche che porta, e questo è un altro fenomeno, un cambiamento di gusto forte nella seconda metà dell'Ottocento a livello internazionale, che porta anche alle vendite. Non vendite solo per ragioni economiche, ma anche vendite proprio per scelte di gusto, di riconversione. Amedeo d'Aosta, ad esempio, ed è tutto un filone ancora da indagare, è un appassionato di pittura contemporanea, di pittura dell'Ottocento, del suo secolo, di artisti a lui contemporanei. Compra tantissimo alle promotrici torinesi, ma più in generale le varie esposizioni annuali degli istituti di formazione di cultura, anche milanesi, fiorentini, eccetera. E non gli interessa la pittura del passato, diciamo così, storico 6-700esco. Del resto, nella seconda metà dell'Ottocento, nell'ambito del grande calderone storicista ed eclettico, se c'è certamente un filone che comincia a riscoprire il barocco e il rococò, di fatto, come dicevo prima, la tendenza principale è la riscoperta soprattutto in ambito italiano, del Rinascimento come momento aulico, o semmai del Medioevo comunale, del basso Medioevo come momento anche qui topico dell'indipendenza dei comuni, questo temi politici che vanno, adesso non voglio dilungarmi troppo, se no andiamo troppo per le lunghe, ma queste tendenze di letture, diciamo, di periodi storici interpretati anche in chiave politica, cioè l'interesse artistico è vincolato anche dal discorso naturalmente politico. Quindi questi cambiamenti di gusto portano, e l'estinzione anche delle dinastie, portano a un indebolimento della tradizione di collezionismo aristocratico derivata dal 6-700. Ci sono anche però dei rami, delle famiglie, delle dinastie aristocratiche di antica tradizione, come appunto il caso dei Tapparelli d'Azeglio, che invece esplodono come fenomeno artistico di collezionismo, mecenatismo e produzione d'arte proprio nell'Ottocento. Perché se è vero che nell'ambito dei Tapparelli d'Azeglio la figura principale di collezionista è quella di Vittorio Emanuele, il figlio di Roberto, è pur vero che appunto padre Roberto e zio Massimo sono dei punti di riferimento per lui estremamente importanti. Ripeto, è proprio come dire una dinastia che nel 6-700, nel 5-6-700 ha pochi episodi di committenza di grande livello, ma esplode proprio su tutti i fronti nel XIX secolo. Faccio solo una domanda, perché non vorrei mai, visto che tanto materiale ne ho molto a disposizione, ripetermi. Quando avete parlato dei musei con la mia amica e collega, la dottoressa Santa, avete messo l'accento sull'Emanuele Tapparelli d'Azeglio? Ne avete già parlato? No? Ok, allora vado tranquilla. Se mi ripeto in qualche modo, cioè se sentite dei temi che dovessi citare, che avete già, stoppatemi e io riassumo rapidamente. Ecco, dicevo quindi, Emanuele Tapparelli d'Azeglio e la sua dinastia sono proprio il manifesto del mecenatismo ottocentesco, che nasce in territorio sabaudo, ma che naturalmente ha una dimensione ormai non solo italiana, nel senso di Italia unita, ma internazionale ed europea. E spiego subito perché. Perché proprio Emanuele Tapparelli d'Azeglio viene indirizzato, dopo aver concluso gli studi in legge all'Università di Torino, immediatamente come diplomatico per conto del Regno di Sardegna. E a partire praticamente dalla fine degli anni 30 dell'Ottocento, Emanuele Tapparelli d'Azeglio viaggia per tutta Europa per un quarantennio buono sostanzialmente si sposterà nelle grandi capitali europee. Il periodo più significativo, indubbiamente, sia per la sua attività diplomatica ma anche per la maturazione del suo gusto collezionistico, questo è il punto, è il periodo di permanenza a Londra. Il periodo londinese è il più lungo cronologicamente, ma è veramente quello più denso di esperienze. Emanuele Tapparelli d'Azeglio sarà ambasciatore per conto della monarchia sabauda a Londra dal 1850 al 1868, 18 anni sono un bel periodo. Ed è qui soprattutto che ha modo di maturare delle scelte di collezionismo nuove, in particolare indirizzandosi verso il settore delle arti applicate, appunto è proprio il mondo anglosassone con la nascita del Victoria and Albert Museum, le arts and crafts, cioè della conoscenza degli stili del passato per il miglioramento e l'arricchimento delle attività legate ai prodotti dell'artigianato proto-industriale, industriale e delle arti applicate, e quindi maturare quegli interessi appunto di collezionismo nei confronti, per esempio, vetri dipinti, quei vetri dipinti bellissimi che poi donerà al Museo Civico di Palazzo Madama, che rispecchiano proprio la moda per il collezionismo nel settore delle arti applicate che nasce in Inghilterra in questa fase. Poi è ovvio che buona parte di questi vetri dipinti, che hanno in realtà provenienze molto variegate, come voi sapete, vengono acquisiti anche in un momento successivo, quindi non solo ovviamente a Londra, ma anche in un momento successivo, oltre che attraverso poi una rete di collegamenti personali europea, anche grazie soprattutto al soggiorno, ai ripetuti soggiorni a Venezia. Però l'idea appunto di collezionare questo genere di oggetti nasce in questo contesto, nel contesto britannico. Un contesto in cui il nostro, qui ve lo presento appunto nel momento della massima maturità, ormai anche dopo il periodo del soggiorno inglese, ma ormai come dire personaggio di statura diplomatica internazionale conosciuto ad ampio livello, in questa caricatura apparsa sul Vanity Fair del 1874, dicevo, quando proprio ormai negli ultimi 10 anni della sua vita si dedica, 10-15 anni della sua vita si dedica, perché lui morirà poi nel 1890, in maniera ancora più costante al discorso del mecenatismo e del collezionismo. Poi vedremo ulteriori declinazioni. Però ecco, questo gusto, cioè come dire, noi parliamo di una tradizione del collezionismo torinese perché lui nasce a Torino e perché una parte delle collezioni vengono donate a Torino. Quindi il legame c'è, però lo spirito è, diremmo, con uno slogan europeo del suo collezionare. E quindi da un lato questo tema, dall'altro un altro tema importante, dicevo, sono le premesse familiari, quello che accennavo prima. Ho perso un pezzo di famiglia. Mi si è mangiata una slide. Ah no, non so, nel passaggio del file da una cosa all'altra è passata dopo, ma non è grave. Ecco, Roberto e Massimo, il padre e lo zio. È chiaro che con un humus così o c'era un rifiuto totale dell'arte o sì, per forza questo indirizzo al mecenatismo doveva trovare nuovi sbocchi. Perché? Perché se è ovvio ed è quasi scontato che il padre Massimo, lo zio Massimo appunto, è il celeberrimo politico, letterato, ma anche grande pittore, romantico, che si muove tra Torino, e dicevo prima Milano, soprattutto la Milano degli anni più, forse più importanti della storia dell'Accademia di Brera, cioè gli anni appunto dagli anni, fine anni 20 agli anni 50, 60 dell'Ottocento, e non a caso vi ho voluto mettere tra le numerosissime immagini il ritratto di Massimo D'Azeglio, il ritratto che gli realizza Francesco Hayez, che appunto è a capo dell'Accademia di Brera in questo momento, al quale lo ricordo perché c'è stato un martellamento pubblicitario, per voi tutti lo sapete, ma c'è una bellissima mostra in corso alle Gallerie d'Italia a Milano. Dicevo, proprio per questo ho voluto mettere quel ritratto, per sottolineare questo rapporto forte con Milano. Cioè, non solo espone a Milano, espone con successo a Firenze, ma espone in giro per l'Europa. Massimo, i suoi paesaggi istoriati, paesaggi con storie legate a temi letterari, ma se da un lato quindi c'è questo tipo di discorso di come dire diretto pratica artistica da parte dello zio, abbiamo dall'altro il padre Roberto che è, come sapete, ve ne ho già parlato, il primo direttore della Regia Pinacoteca, cioè della Galleria Sabauda, personaggio interessantissimo, ancora diciamo in proporzione agli altri due esponenti della stessa famiglia, meno studiato, che ha una vocazione alla tutela, all'acquisizione del patrimonio artistico con finalità pubbliche molto molto forte, più che con finalità private, ed è uno studioso di storia dell'arte. Non va dimenticato questo aspetto, perché? Perché quando esce alla fine degli anni 30 dell'Ottocento il primo catalogo della Regia Pinacoteca, che è un catalogo in formato atlantico illustrato da incisioni a piena pagina, meraviglioso, ogni immagine che viene proposta è a lato, immagine a fronte, di fianco, sul verso del foglio precedente un commento con la storia dell'opera scritto da Roberto D'Azeglio. Quindi parliamo di un conoscitore, di uno studioso di storia dell'arte, nel vero senso della parola. E in questo senso, Roberto D'Azeglio secondo me va ancora, come dire, sviluppato e conosciuto. Quindi non tanto un collezionista, quanto uno studioso, un conoscitore, un direttore di museo, il primo in senso come profilo professionale definito che Torino abbia, e che non è un artista, perché lui non è il fratello, sì, ma lui no, cioè può avere come dire una attitudine al disegno, ma non è un artista. Quindi importantissimo. Ecco, da questa, come dire, ambiente familiare, appunto, viene fuori un profilo poi di grande collezionista, che è quello di Emanuele. Quindi possiamo dire padre, studioso, direttore di museo, quindi è dedito alla tutela e anche all'incremento del patrimonio pubblico della Sabauda, perché è lui che si batte, ad esempio, come vi dicevo già quando parlavamo dei musei, vedete che tutto poi si tiene per l'acquisizione delle collezioni del Palazzo allora, di Genova, poco ascoltato, ma comunque lui veramente ha a cuore l'ampliamento della Pinacoteca e dall'altro lato appunto Massimo come artista militante, potremmo dire così, con poi tutto il letterato, personaggio diciamo di cultura, uomo di cultura anche questo completo ed estremamente raffinato, affascinante, di nuovo aperto su un cotè via Milano internazionale. Quindi ecco, nell'ambito del collezionismo e del mecenatismo del nipote, figlio e nipote rispettivamente, Emanuele Tapparelli d'Azeglio, possiamo distinguere quindi diciamo tre ambiti principali. Uno l'abbiamo già enucleato, non vi ho messo illustrazioni perché è quello più noto, cioè quello appunto del collezionismo nel settore delle arti applicate, che è una novità, perché fino adesso noi sostanzialmente, parlando di collezionismo artistico, abbiamo parlato di quadrerie, al massimo di collezionismo di scultura, se vogliamo, cioè di scultura a integrazione di grandi quadrerie. Non abbiamo parlato di altri settori. Invece, nell'Ottocento, in modo più generale, non è certo che Emanuele Tapparelli d'Azeglio sia un unicum, però soprattutto dalla seconda metà dell'Ottocento queste tendenze si cominciano ad evidenziare e vedremo poi altri esempi anche nel Novecento. Il collezionismo artistico non vuol dire più soltanto allestire sontuose quadrerie di epoche diverse, poi ognuno può specializzarsi in generi, epoche, autori differenti, ma significa anche investire in altri settori, in particolare nel macro settore delle arti applicate con le sue diverse declinazioni. Emanuele Tapparelli d'Azeglio sceglie un settore particolarissimo, privilegiato, che appunto è quello dei vetri antichi dipinti, e in parte anche delle ceramiche, delle porcellane, ma più in generale sono il momento appunto, e il Victoria and Albert Museum ne è lo specchio di questi diversi modi del collezionare, della nascita anche delle prime grandi collezioni di tessuti antichi, delle prime grandi collezioni di mobili antichi, di arredi antichi, e poi tante altre sottospecie, ma giusto per citare alcuni macro ambiti. Quindi c'è questo settore di azione, e poi ce ne sono altri due, tornando a Emanuele Tapparelli d'Azeglio, ma che rispecchiano sostanzialmente anche qui tendenze internazionali. Un altro settore di azione è quello del collezionismo, sì, di opere d'arte più tradizionali, quindi appunto pitture, sculture, anche codici miniati, eccetera, ma appunto di epoca rinascimentale o addirittura medievale. E la riscoperta del Medioevo e del Rinascimento, appunto, di cui parlavo prima. E in quest'ottica Emanuele Tapparelli d'Azeglio è veramente onnivoro, nel senso cioè che non siamo ancora al livello di fine 8, inizio 900 con i vari D'Andrade, Abondo, Bertea, che vanno a ricercare il Medioevo piemontese. Siamo ancora in una fase, almeno per la prima, per gli anni fine anni 50, anni 60, 70 del collezionismo di Emanuele Tapparelli d'Azeglio, in cui si ricerca un Medioevo aulico, un Rinascimento aulico italiano, che però non è quello del territorio piemontese, non è ancora stato riscoperto, non siamo ancora, ci sono già dei tentativi, ma non siamo ancora a una storicizzazione, e invece la riscoperta del Medioevo e poi del Rinascimento essenzialmente centro italiano, in particolare diciamo i poli che si è Medioevo, basso Medioevo, fiorentino o comunque toscano, e il Rinascimento inteso in senso sempre Firenze, Venezia, un po' Roma, ma meno, più che altro Firenze, Venezia. E ma in questo macro schema, che è uno schema internazionale, ripeto, di storiografia, di studi, si inserisce anche Emanuele Tapparelli d'Azeglio. Quindi ho voluto mettere due esempi di opere che poi vengono donate alle istituzioni museali torinesi, quindi che non vengono disperse ma rimangono, diciamo, sul territorio, la quindi in particolare della celeberrima Madonna col Bambino di Tino di Camaino. Siamo proprio, come dire, nella piena cultura fiorentina del primo Trecento, quella tra Giotto e Pisano, no? Quel tipo di cultura che è considerata l'eccellenza dell'arte medievale, cioè il Medioevo che studiano questi, che conoscono, che studiano questi personaggi, è quello del Trecento sostanzialmente. E dall'altro lato, questa è un'opera un po' meno conosciuta invece, ma che ho avuto il piacere di studiare, che è un basso rilievo, quasi uno stiacciato, con l'Adorazione dei Magi, appartenuta alle collezioni appunto di Manoletta Parente d'Azeglio, che viene da Venezia ed è stata attribuita, ormai diciamo un'attribuzione che la storiografia ha sostanzialmente riconosciuto, a Pietro Lombardo. I Lombardo cosiddetti, così chiamati per la loro provenienza, sono in realtà una dinastia di scultori che si chiamano Solari, di cognome vero, non sono proprio Lombardi ma sono di Carona, cioè del basso Canton Ticino, e che spopolano a Venezia e nella Serenissima Repubblica di Venezia fra la fine del 400 e il primo 500, realizzando imponenti monumenti pubblici e privati. Cito solo un esempio macroscopico che non è a Venezia ma che è ben noto ai più e che comunque magari nella vostra vita avete avuto occasione di vedere: Basilica di Sant'Antonio a Padova, non l'altare di Sant'Antonio, cioè l'altare maggiore con le statue di Donatello, ma a sinistra la cappella del santo, quella tutta in marmi e scolpiti, è dei Lombardo, documentatissima. Questo solo per dare un'idea, e sono proprio, come dire, una delle dinastie che caratterizzano l'apertura all'umanesimo rinascimento del mondo, dell'ambiente veneto e veneziano. Ecco, questa passione, questa attitudine per Venezia, quindi questo interesse per Venezia che è forte in Emanuele Parente d'Azeglio, come accennavo già prima, ci soggiorna volentieri a lungo, è espressa anche, oltre che dai vetri appunto dipinti preziosi di cui parlavamo, anche dall'acquisizione di molteplici reperti scultorei come questo che vi ho fatto vedere. Questo perché ve l'ho portato alla luce? Perché è un filone meno conosciuto del suo collezionismo, in direzione appunto di un umanesimo, di un rinascimento di cui Venezia, dalla storiografia contemporanea al Tapparelli, si riteneva, per quanto giustamente peraltro, non è che dico che queste considerazioni siano state sconfessate, ma all'epoca le si dava un'importanza ancora maggiore, appunto espressione massima. E tra l'altro è interessante perché spesso si tratta di reperti che sono frammenti di complessi monumentali smontati, che sono il risultato degli effetti dell'applicazione delle leggi Siccardi, cioè c'è una grande immissione sul mercato, non solo piemontese certamente, ma di tutta la penisola italiana, di beni provenienti da edifici di culto, di nuovo un'ondata paragonabile o forse per certi versi anche più forte in certi contesti che avevano magari subito meno l'ondata napoleonica, di beni dalle chiese soppresse, dagli edifici di culto soppressi, cioè dove era stata applicata la legge Siccardi, quindi l'abbandono da parte dei religiosi sul mercato proprio negli anni 60, 80, 90 dell'Ottocento. Chiaramente il collezionismo privato, non solo italiano certamente, ma europeo e d'oltreoceano ormai, se ne avvantaggia ampiamente. Quindi è anche questo un fenomeno estremamente importante e nella memoria collettiva forse un po' sottovalutato, ma certamente l'emissione sul mercato di molti pali, soggetto sacro e soprattutto anche monumenti scultorei smontati a più pezzi in questa fase è dovuta anche, per quanto riguarda l'ambito italiano, alle conseguenze dell'applicazione appunto di queste leggi. E Emanuele Tapparelli da Zeglio se ne avvantaggia, diciamo, tra virgolette, ripetutamente. Il terzo, diciamo, filone di azione, ed è quello che poi porta più verso quella cultura di recupero del territorio, anche del territorio piemontese di cui accennavo prima, è invece appunto l'acquisizione di beni del territorio, di beni, di immobili di epoca tardo medievale o proto-umanistica, che per finalità di restauro, conservazione e poi musealizzazione, e cioè nel caso di Emanuele Tapparelli da Zeglio parliamo dell'episodio di Casa Cavazza di Saluzzo. Ma è proprio questa la tendenza poi che vediamo ad esempio ad Avò, anche appunto in personaggi come D'Andrade, come dicevamo prima, Avondo, ad Andrade a Pavone, Avondo a Issogna, cioè tutti questi personaggi poi che non sono più nobili necessariamente, ma che sono invece i grandi personaggi della tutela del territorio, della conoscenza del territorio, che investono privatamente col proprio capitale nell'acquisizione di complessi architettonici con arredi, senza arredi, poi gli arredi glieli rifanno, non c'è, in stile non c'è problema, dove mancano si mettono e si creano, la cultura storicista non si pone limiti, ma per preservare appunto un territorio di cui si comincia a riconoscere un valore anche dal punto di vista artistico architettonico nell'epoca tardo medievale, proto rinascimentale. E appunto il caso di Casa Cavazza è tra i primi, ma rientra ormai più in questo genere di tendenze. L'acquisizione del complesso è del 1883 e l'acquisizione è mirata da parte di Emanuele Tapparelli da Zeglio per farne, con l'idea di collocare una parte dei reperti delle proprie raccolte, musealizzarle ed aprirla al pubblico. Quindi c'è già una precisa vocazione al fatto di devolvere una parte delle proprie collezioni alla fruizione, a beneficio del pubblico e diciamo delle future generazioni, non a livello, diciamo, familiare dinastico, anche perché appunto anche in questo caso abbiamo il caso dell'estinzione della dinastia stessa nella figura di Emanuele Tapparelli da Zeglio. Quindi ecco, questo fenomeno, al di là poi delle vicende individuali, per cui c'è già in molti di questi collezionisti di seconda metà d'Ottocento, ma soprattutto poi lo vedremo del Novecento, l'idea che le proprie raccolte, una volta fruite per tutta la vita, abbiano una destinazione pubblica, ormai un indirizzo che comincia con la seconda metà d'Ottocento e che poi si consolida nel corso del Novecento, cioè l'idea è che comunque il collezionista, certamente privato, certamente fruisce e esprime un suo gusto nell'acquisizione delle opere, ma dialoga, collabora e poi dona beni alle pubbliche istituzioni. Questo è un indirizzo che in moltissimi dei personaggi, da Emanuele Tapparelli a Zeglio in avanti, che vedremo oggi, ecco, questo tipo di rapporto virtuoso con l'istituzione è fortemente presente. Anche questo è un aspetto estremamente importante. Un'altra se quindi abbiamo questo filone che, come vedete, attraversa il secolo della continuità del collezionismo aristocratico, l'Ottocento vede non affermarsi, ma anche qui continuare, ma assumere forse per il caso piemontese una dimensione maggiore, anche un altro filone, che è quello del collezionismo degli artisti. Non è stato mai fatto uno studio sistematico per capire nel 6-700 quanti e quali artisti cioè non solo producessero opere, ma le collezionassero anche. Qualche accenno ve l'ho fatto anche la volta scorsa, ma il dubbio, ad esempio, si è ipotizzato che Charles de Fesne, pittore di corte di Cristina di Francia, collezionasse dipinti. Si è ipotizzato che il ritrattista Giovanni Battista Curlando, vissuto a cavallo fra 6 e 700, ve l'ho citati anche la volta scorsa, Curlando sicuramente, collezionasse dipinti. In realtà, però, sono ipotesi che non sono così certe, nel senso che, cioè, molti di questi artisti in realtà avevano negli inventari post mortem molte opere, non solo proprie, ma anche di altri pittori, perché in realtà, come vi ho detto l'altra volta, le commerciavano, le usavano come merce di scambio. Poi, mentre ce le avevano in casa, le studiavano, magari si facevano uno schizzo nel taccuino per tenersi un'idea, una suggestione, ma non erano dei veri e propri collezionisti. Questo per l'ambito torinese. In ambito, diciamo, italiano ed europeo, il fenomeno invece è già ben documentato anche nel 6 e nel 700 di collezionismo vero e proprio degli artisti. Per parlare in ambito torinese e piemontese di collezionismo da parte di professionisti nel settore dell'arte, non necessariamente pittori, per parlare con sicurezza dobbiamo arrivare invece, ecco perché ne parlo adesso in maniera più specifica, nell'Ottocento. Un caso estremamente interessante, anche questo qui sono ancora in fase di approfondimenti, è quello di questo personaggio che vedete qui rappresentato con lo sguardo un po' ammiccante e furbetto verso l'osservatore, che è Angelo Boucheron. Chi era Angelo Boucheron? Angelo Boucheron era un incisore e scultore discendente dalla grande dinastia degli orefici di corte Boucheron, quindi, come dire, anche qui figlio d'arte. Boucheron è un personaggio molto longevo, come molti per la verità di questi collezionisti che andiamo qua e là a porre in luce, perché nasce ancora in società di antico regime nel 1776 circa e muore nel 1859, quindi attraversa un bel periodo di storia. In realtà però, ecco, diciamo, il suo ruolo di collezionista, conoscitore e mercante d'arte, perché come dire, questa attività non gli manca, è ben nota e conosciuta per la fase ottocentesca post restaurazione. Lui, come professione, diciamo, principale nella fase di antico regime, durante il periodo napoleonico, viene avviato in ottica anche di diversificazione delle professioni artistiche all'interno di un importante nucleo familiare come quello da cui lui proveniva, appunto all'incisione. Qui vi ho messo così giusto un esempio di questa incisione su disegno di Angelo Boucheron e poi in realtà eseguita dal Bulino di Faustino Anderloni, che lavora per l'Accademia di Brera, ma che, questo sempre per darvi l'idea di questo fatto, di questo dialogo molto fitto, tomimito, che c'è nel periodo dalla restaurazione in avanti, che è un'incisione appunto celebrativa del rientro in Torino di Vittorio Emanuele I. Ma questo giusto per darvi un saggio dell'arte di Boucheron come artista, non è da brivido. Ripeto, quello che a noi invece ci interessa è che questo signore riesce a sviluppare, anche qui sempre via Milano, non a caso il ritratto che vi ho fatto vedere prima, guardate di chi è, sempre di Giuseppe Molteni, il grande ritrattista che spopola a Milano, ma che è molto apprezzato, come avrete capito, anche in ambiente sabaudo. Abbiamo visto prima il Turinetti di Cambiano, adesso vediamo Angelo Boucheron. Molteni lavora anche per Carlo Alberto. Alcune sue belle tele che stavano nella sala del caffè di Palazzo Reale sono oggi a Superga, al primo piano, confinate lì negli appartamenti già dei padri serviti, e quindi insomma un personaggio che molto gode di un notevole apprezzamento anche in ambito sabaudo. E dicevo, quello che conta è che Angelo Boucheron è un uomo particolarmente intraprendente, e che ha una bella rete via Milano di relazioni, e capisce, soprattutto appunto dal periodo di restaurazione in avanti, che il vero business non è tanto fare l'incisione, dove appunto per carità ci lavora ma non è un genio, quanto il commercio delle opere d'arte. E tra l'altro, proprio con Molteni, per quello mi soffermo su questa immagine, si crea veramente un rapporto stretto. Perché? Perché Molteni fa anche restauratore, e quindi la joint venture è molto chiara. Il restauro della prima metà di Ottocento, e anche quindi quello di Molteni, è un restauro non solo conservativo, è un restauro anche consistentemente integrativo, che però al gusto del tempo naturalmente piace. E infatti è Boucheron ad esempio a fare da tramite, perché Molteni restauri una serie di dipinti che poi lui cercherà di piazzare, diciamo così, sul mercato torinese a partire dalla stessa corte, nel senso cioè che Boucheron sarà il fornitore di diversi dipinti, alcuni buoni, altri un po', come diremmo, un po' sole, scusatemi il termine, che affibbia alla Regia Pinacoteca di Torino, soprattutto quando andiamo sui nomi altisonanti, e che vengono appunto via mercato milanese e veneziano, anche lui si muove su questo ambito, e romano, e restaurate appunto da Molteni. Però nel, parallelamente a questa rete che vi ho delineato così in maniera molto succinta, perché come sempre il tempo corre veloce, Boucheron sviluppa anche una sua collezione privata, si tiene insomma delle cosette per sé, e questa è anche una tendenza tipica, no? Cioè chi commercia in arte, ne vedremo poi anche in questo senso altri esempi, chiaramente può manifestare, può avere un proprio gusto e crearsi una piccola grande raccolta. Tra l'altro, prima di dare qualche tratto sulla raccolta di Boucheron personale, Boucheron comunque gode dell'appoggio a corte, anche se ogni tanto appunto vende qualcosina che non è proprio il massimo per la Sabauda. Pensiamo alla bufala della Madonna della Tenda di Raffaello, cioè bufala perché era una copia antica, però lui la vende come fosse un Raffaello originale, a Carlo Alberto, insomma, ma intendiamoci, non è tutta malafede, perché oggettivamente le conoscenze sul pittore che si avevano a metà Ottocento non sono, cioè negli anni 30 quando l'Ottocento non sono quelli di oggi, però nel caso specifico che vi cito, diciamo che già al tempo le voci dissonanti c'erano, ma il problema era che la Regia Pinacoteca non aveva i grandi maestri del Rinascimento e bisognava procurarseli a ogni costo, ma Raffaello non c'è mai arrivato, è inutile, cioè quello era l'ansia, avere i grandi big, e i grandi big non c'erano, procurarseli era sempre più difficile, e quindi i tentativi delle volte non andavano poi proprio a pieno fine. Dicevo, nonostante questo appunto Boucheron ha un buon rapporto con la corte, tant'è che non solo diventa docente di disegno in alcune istituzioni private e anche all'Accademia Militare di Torino, che ha un ruolo importante, ma ha anche la carica di conservatore, direttore per un certo periodo, della Pinacoteca dell'Accademia Albertina, di cui abbiamo già parlato, quindi lo vedete ben inserito nel circuito museale che c'era al tempo della città. Per quanto riguarda, perché di solito poi queste figure sono, come vedete, sempre dalle molteplici sfaccettature, non c'è mai, come dire, una sola direzione, una sola dimensione anche di professionalità. Nella sua collezione privata sviluppa un gusto che nella prima metà dell'Ottocento, e questo è il punto su cui voglio porre l'attenzione, è un po' in controtendenza. Perché? Perché la prima metà dell'Ottocento, soprattutto in ambiente accademico, che appunto abbiamo visto Boucheron frequenta, privilegia due tendenze. Da un lato la continuità del neoclassicismo, del tardo neoclassicismo, quindi rigore appunto antico, culto dell'antico, culto dei grandi maestri del primo Cinquecento centro italiano, e del classicismo in generale, anche quello seicentesco, emiliano romano, e dall'altro appunto la cultura romantica, adesso la dico in maniera molto semplicistica, comincia a fondare sempre più l'interesse nel confronto della riscoperta appunto del basso medioevo, del gotico in particolare. Abbiamo il fenomeno appunto del neogotico anche in termini di riappropriazione in chiave contemporanea degli stilemi di questa parte della storia medievale. Ecco, quindi in questo senso che cosa si colleziona? O i modelli antichi, appunto Rinascimento e il 600, se si segue il filone accademico, o se si vuole essere un po' più all'avanguardia in questa ottica di riscoperta del Medioevo e del Gotico, che inizia già nella prima metà dell'Ottocento e che poi ha l'esplosione nella seconda metà, si cominciano a collezionare quelli che all'epoca si chiamavano i primitivi o fondi oro, scegliete voi quello che vi piace di più, e quindi cioè i frammenti di politici smembrati di cultura 3-400esca, giottesca per lo più, e quando non lo era si cercava di attribuirli a quella, a quell'ambito, e via dicendo. Boucheron non fa niente di tutto questo, disattende completamente, diciamo, le aspettative, pur commerciando in questi ambiti, cioè il materiale, perché in realtà certo ha un interesse verso il Rinascimento, ma ha una predilezione per il secolo appena trapassato e di cui lui, come dire, in cui lui aveva vissuto per una parte anche della sua vita, e cioè per il Settecento. Ed è un fenomeno interessantissimo il precoce, per esempio, collezionismo della pittura rococò. Una cosa che non ha molti termini di confronto e sicuramente non ne ha a Torino. E per questo vi ho voluto mettere questo esempio interessantissimo, cioè questo bozzetto preparatorio di Tiepolo. La tela appunto rappresenta l'ordine dei Cappuccini che trionfa sull'eresia, i padri Cappuccini vi riconoscete bene, in basso la figura reversa con la veste gialla è naturalmente la rappresentazione allegorica secondo i canoni del Ripa dell'eresia, ma quello che mi interessa è appunto l'interesse verso il Settecento rococò, che in quel momento, prima metà di Ottocento, è assolutamente come dire, accantonato e prescritto, e dall'altro anche l'interesse per i maestri veneziani e per Tiepolo in particolare, anche perché questo sarà il primo dipinto di Tiepolo, in realtà il secondo di due perché di più non ne arrivano, che arrivano a Torino alla Galleria Sabauda, ed il primo è proprio questo, nel senso cioè che questo bozzetto alla morte poi di Boucheron viene appunto donato alla Sabauda, e lì è a tutt'oggi conservato. È un dipinto importante, oltre che per la sua bella qualità, anche se è stato abbastanza poco, come dire, enfatizzato nella storia della Sabauda, perché in realtà, ed era già noto questo all'epoca in cui Boucheron lo compra, si trattava del bozzetto preparatorio per un dipinto che Tiepolo realizza e invia, non è che lo dipinge sul posto, della chiesa dei Cappuccini di Parma. Chiesa che poi ovviamente subisce le peripezie delle soppressioni napoleoniche, e l'originale, cioè la versione in grande, poi viene musealizzata nei musei di Parma, e oggi è la Galleria Nazionale di Parma, quindi è una vicenda interessante che era conosciuta al tempo, e quindi c'è un'attenzione da questo punto di vista sia per la moda del bozzetto, cioè il collezionismo di bozzetti, che è una tendenza che in realtà si comincia a fermare già nel Settecento, ma che esploderà poi nel Novecento, sia per la scelta appunto dell'artista e dell'epoca, che è veramente interessante e anomala, diciamo, rispetto alle tendenze che abbiamo fin qui evidenziato. Allora, io poi passerò a parlare del Novecento, visto che siamo alle 16:30 esatte, vi faccio fare una breve pausa, non abusatene, perché poi il Novecento è molto denso.